This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com.
Ciao Dario, è veramente tanto tempo che ti seguo e ammiro tantissimo il percorso che hai fatto e che tuttora stai portando avanti. Il tema di cui ti volevo parlare in questa mail, che spero tu abbia il tempo di leggere, è la difficoltà di crescere. Ho 16 anni, sono nel pieno della mia adolescenza e in questo periodo, più che mai nella vita, noto l'incertezza e il vuoto di ciò che ho davanti e rimpiango parecchio ciò che mi sto lasciando alle spalle. Secondo me l'adolescenza è quel periodo in cui si prende pian piano consapevolezza della vita. Da bambini non si ha la piena comprensione di ciò che ci sta attorno, perché questo viene filtrato dagli occhi innocenti dell'infanzia, mentre con l'adolescenza il filtro lentamente scompare e si viene, chi prima e chi dopo, catapultati nella dura realtà. Ciò che mi turba di tutto ciò è che vedo molti miei coetanei con una forte difficoltà ad accettare questa crescita, io per prima. Sento gente di dirmi che tanto un futuro in età adulta non lo vede e di conseguenza non lo vorrà mai affrontare. Quasi come se la crescita equivalesse alla morte di ciò che di interessante e stimolante ci sia nella vita. Come se il mondo adulto fosse un posto brutto in cui nessuno voglia mettere piede. Tutti eterni Peter Pan che si aggrappano al passato e rimpiangono i periodi in cui il massimo problema era la palla che finiva sotto la macchina quando si giocava in cortile. Ancora più spesso vedo persone senza sogni, senza stimoli, senza ambizioni, senza qualcosa che veramente dia loro il motivo di portare avanti questa grande lotta che è la vita. Tutti intrappolati in un vuoto di paura a cui si affiancano incertezze su tutto, sensazione di non essere abbastanza, preoccupazione di non riuscire a trovare il proprio posto. Dario, io mi sento nulla in tutto questo. La crescita è cambiamento e io il cambiamento sento di non volerlo, non del tutto. Gli stimoli che ho sempre avuto verso il futuro sono crollati, perché non mi sento più abbastanza per niente. Mi sento un'eterna seconda. Non so su cosa dovrei puntare, non so su che fondamenta costruire la mia vita. Ho scelto un liceo di cui mi pento e spesso mi sento fuori dal cerchio. Penso che tutto questo discorso si possa concludere con la domanda: come posso lasciare indietro un passato e un presente che per me sono tanto sicuri e confortevoli per abbracciare qualcosa di così incerto? Come si cresce? Come si cambia? Come si lascia andare? Saluti, Alice. Ciao Alice, avrei proprio una gran voglia di dirti: goditi i tuoi 16 anni con tutte le paure annesse e fregatene del resto, perché un giorno rimpiangerai soprattutto questo periodo così impreciso della tua vita. Però te lo risparmio volentieri, perché non ha nessun senso quando una persona più grande dice a una persona più giovane di godersi l'età che ha, anche se è quello che di solito fanno tutti, anche se è quello che effettivamente quella persona dovrebbe fare. Ogni età ha i suoi più che legittimi drammi, anche a 10 anni ai tuoi più che legittimi drammi. La gravità di un dramma è relativa, dipende dal momento in cui lo vivi. A 16 anni può essere un dramma credere di aver scelto il liceo sbagliato, per esempio. Poi è chiaro che durante la prima metà dei 20 ti rendi conto che non lo era affatto, che non era un dramma, e ti viene quasi da ridere pensando a quanto ci davi peso, perché a quel punto i tuoi drammi sono già diventati altri, sono già evoluti, e in quel momento il tuo dramma è capire se hai scelto l'università giusta per la persona che hai scoperto di essere. E quello della scelta universitaria giusta per la persona che hai scoperto di essere, che durante i 20 anni giustamente ti assilla, sempre che tu abbia scelto di fare l'università, è chiaro, è un dramma da niente per chi ci è già passato, per chi è già più avanti con l'età e ha a che fare con ben altre tipologie di drammi. Insomma, ogni fase della vita ha i suoi drammi e bisogna rispettarli. A me la guerra generazionale fa proprio innervosire, la trovo fastidiosa. odiosissima. Secondo me ha provocato più danni il ma cosa vuoi capirne tu, sparato addosso agli under 25, forse anche under 30, approssimando per eccesso, dagli ultra cinquantenni, che la crisi del 29. Non so se ci hai fatto caso che nella vita è sempre una gara chi ha il dramma migliore da raccontare. Ti faccio uno spoiler sul futuro, Alice, piccolissimo. La vita a un certo punto diventa una gara di drammi. Oltre ai Grammy Awards, infatti, secondo me dovrebbero fare i Drammy Awards. Vincerebbe sicuramente qualche anziano in fila da qualche parte, ne sono sicuro. Comunque, la cosa più divertente è che prima o poi, volente o nolente, a questa gara di drammi finisci per partecipare anche tu, non sai nemmeno come. È proprio una parte imprescindibile della vita, giocare a chi se la passa peggio. Non ho ancora capito come sia possibile che non sia tra gli sport olimpici. Così come prima o poi ti trovi a stampare in faccia un bel ma cosa vuoi capirne tu, con accento un po' milanese tra l'altro, a qualcuno che ha meno anni di te sulle spalle, per il semplice fatto che ha meno anni di te sulle spalle. Così, fidati, non si può scappare da questa cosa, neanche se ti ci metti con tutta la buona volontà del mondo. Alla fine si diventa soprattutto quello che si odia, e questa è sicuramente una delle parti più brutte di crescere. Non tanto che devi imparare a farti la lavatrice da solo utilizzando la chiappa colore, non tanto che ti devi trovare un lavoro che ti permetta di pagarti affitto e bollette, e se ti rimane qualcosina da parte, ma solo se ti rimane qualcosina da parte, di ordinarti una pizza marinara da sport il venerdì sera. Non tanto rendersi sempre più conto che il 95% delle persone che credevi che sarebbero rimaste con te per sempre, per tutta la vita, desideri fortemente non incontrarle mai più per strada, neanche per sbaglio. No, niente di tutto questo, questi sono solo dei piccoli dettagli fastidiosi. Una delle parti più brutte di crescere è accorgersi che sei soprattutto quello che odi. Dico parti brutte perché è una roba pesantissima da digerire. Rendersi conto che gran parte di quello che odi di più ti appartiene, ma non hai il coraggio di ammetterlo, e non hai avuto il coraggio di ammetterlo, e che quindi magari hai anche fatto delle scelte discutibili per questo motivo. Rendersi conto che si passa un sacco di tempo a raccontarsi delle favole gigantesche per evitare di affrontare la dura realtà. Questa è una cosa abbastanza brutta, abbastanza violenta della crescita. È il meccanismo psicologico della proiezione. La proiezione è un meccanismo di difesa che consiste nell'attribuire involontariamente delle proprie caratteristiche, dei propri sentimenti o delle proprie parti di sé al mondo esterno. È un meccanismo di difesa perché permette a una persona di allontanare da sé un pensiero, un'emozione, una caratteristica interna che rifiuta o che non considera propria, scaricando all'esterno, cioè attribuendo quel pensiero, quell'emozione, quella caratteristica agli altri. Praticamente la proiezione consiste nel distorcere la realtà a proprio favore per evitare di fare i conti con le proprie parti ombrose, con le proprie parti represse, con le quali non si vuole il più delle volte avere nulla a che fare. Si dice infatti che gli altri sono specchi che ci rivelano noi stessi, ed è incredibilmente vero. Hai presente quando il modo di fare di qualcun altro ti infastidisce in maniera esagerata, facendoti proprio bruciare qualcosa dentro che ti fa scattare come una molla? Ecco, vuol dire che quel modo di fare ti appartiene, ma che non lo accetti. Se così non fosse, non ti turberebbe così tanto, non ti provocherebbe una tale reazione. Proiettare sugli altri è un modo per proteggersi da una verità scomoda. Esempio, se ti infastidisce tremendamente chi pensa a se stesso senza preoccuparsi delle altre persone, allora molto probabilmente vuol dire che c'è un lato egoistico represso dentro di te, irrisolto, con il quale non ti senti a tuo agio e che non vuoi ammettere a te stesso o a te stessa di avere. Se l'egoismo di qualcuno ti irrita, significa che non accetti il tuo stesso egoismo. Sentenzierai che quella persona è un gran egoista per proteggerti dal fatto che in fondo lo sei anche tu, ed essendo un tratto che hai seppellito dentro di te, che hai nascosto dentro di te, ti turba profondamente. Esaminando tutto ciò che ci irrita, arriveremo a comprendere noi stessi, disse Jung, che tra le altre cose nel corso dei suoi studi elaborò l'affascinantissimo concetto di ombra. Secondo Jung, l'ombra è una parte della personalità umana, in gran parte inconscia, nascosta, sconosciuta, che corrisponderebbe porterebbe al male a livello simbolico, al negativo, a quello che c'è di represso dentro di sé, a quello che non vorremmo essere. Una parte oscura che esiste, in quanto esiste anche una parte di luce che invece corrisponde al bene, al positivo, al consapevole. Nell'ombra umana si cela tutto quello che la persona non riconosce, non accetta, non vuole, non sente come suo, ma che comunque in maniera più o meno esplicita la perseguita nel corso della vita. L'ombra è proprio quella parte dove risiedono quelle caratteristiche, quelle emozioni, quegli impulsi, quelle lacune che quando scorgiamo negli altri ci fanno scattare. L'ombra è quella parte di noi che tendiamo a proiettare sulle altre persone, senza rendercene conto, perché scaricare tutto all'esterno ci libera dalla fatica di guardarci dentro. Tutti proiettiamo, non solo in termini negativi, ma anche in termini positivi. Per esempio, quando ci innamoriamo di una persona e proiettiamo su di essa caratteristiche che effettivamente non possiede, finendo per crearci un'immagine di questa persona completamente distorta. Anche in questo caso, il proprio mondo interno contamina il mondo esterno, distorcendo la realtà. Ovviamente questo fenomeno può verificarsi in maniera più o meno intensa. Tutto questo, oltre ad essere a mio avviso molto affascinante e interessante, è anche estremamente utile per se stessi. Sapere che utilizziamo la proiezione psicologica senza rendercene conto, sapere che tendiamo a stravolgere la realtà a nostro vantaggio, sapere che tutto ciò che ci irrita negli altri può portarci a capire noi stessi, è fondamentale per la propria crescita. Ed è infatti di crescita che stavamo parlando, giusto? È che quando mi viene da aprire queste parentesi psicologiche finisce che poi mi ci perdo perché mi appassionano un sacco queste cose. Sì, avrei dovuto fare psicologia, altro che i video su YouTube. Maledetto me. Crescere è impegnativo perché crescere comporta tutta una serie di rivelazioni. Le rivelazioni più pesanti da smaltire, di solito, non sono quelle eclatanti, tipo che ne so, scoprire che Babbo Natale non esiste, ma sono quelle di cui prendi lentamente consapevolezza. Quelle che ti si manifestano con una lentezza e una gradualità assolutamente spietate. Quelle che non è che un giorno ti svegli e dici, ah ok, ora ho capito come funziona. Poi vai a farti una camminata pensando che fino a quel momento non ci avevi proprio capito nulla della vita. No, le scoperte peggiori, le scoperte più forti che crescere ti riserva, non hanno una data precisa. Vanno piano, lievitano come il pane in forno, se la prendono molto, molto, molto comoda. E tu queste scoperte non è che le fai, le senti, le annusi, le intuisci, le sfiori a volte. La vita è troppo sadica per farti capire tutto quanto in una volta sola. Una di queste scoperte lente e brutali che si fanno è che siamo vittime, o meglio, siamo esiti delle circostanze, di quello che ci succede intorno, di quello che è fuori dal nostro controllo, molto più di quanto ci potevamo immaginare o di quanto sognavamo. E questa non è per forza una brutta scoperta, ma è di sicuro una scoperta che va metabolizzata, che va assorbita. Non troppo tardi cominci a scoprire che quello che capita per scherzo, per sbaglio, per sfortuna o per fortuna, ha un potere determinante sulla tua storia personale e che tu, nella maggior parte dei casi, sei molto più uno spettatore che un regista. L'altro giorno su Instagram ho visto la foto di un tizio, che chiaramente non ho idea di chi sia, un tizio con la camicia, l'orologio ben in vista e lo sguardo affondato nel vuoto, che nella descrizione della foto aveva scritto «Sii sempre il regista della tua vita, mai lo spettatore». Citazione che a me, francamente, fa lo stesso effetto delle battute di Enrico Brignano, cioè nessuno. Citazione che poi offre un suggerimento irrealizzabile, perché appunto il destino potrai anche fartelo, ma la vita tende delle imboscate pazzesche, capaci di stravolgere qualsiasi piano. Un'altra delle scoperte lente che crescere ti somministra mentre sei distratto a vivere è che la motivazione che fa precipitare una situazione non è mai grande quanto le conseguenze che provoca. Il rapporto causa-conseguenze è quasi sempre inversamente proporzionale. Nella maggior parte dei casi basta davvero niente per rovinare tutto. E questa è una scoperta mica da ridere. I casini più grandi sono originati da inezie. Come dicevo prima, ha fatto più danni il ma cosa vuoi capirne tu? Che la crisi del 29. L'elenco delle scoperte lente della crescita è vasto, forse infinito. Crescere è disilludersi. Ed è poi per questo che fa così tanta paura. Crescere è gettarsi nella mischia. Ma la buona notizia è che c'è del bello nel processo di consapevolizzazione di sé e del mondo. Esattamente come dentro ognuno di noi abitano ombra e luce, in una condizione di dualità, nel processo di crescita coesistono aspetti brutti e aspetti belli, che sono inscindibili gli uni dagli altri. Per esempio, prendere consapevolezza dello scorrere del tempo, quindi della mortalità dell'essere umano, che per buona parte della tua giovinezza ignori come se fosse un problema che non ti riguarda, ha un impatto fortissimo. Insieme a Luca Vanelli abbiamo dedicato un intero episodio al pensiero della morte, che se te la senti, nel caso non lo avessi già ascoltato, ti invito a recuperare, perché secondo me è un episodio importante. Prendere consapevolezza della morte ti annienta, ma contemporaneamente ti aumenta. Ti aumenta l'aderenza alla vita, ti svuota di ogni senso, ma contemporaneamente ti aumenta l'esigenza di trovarne. Azzera il significato dei gesti e contemporaneamente lo esalta, perché senza un'idea di fine non inizierebbe mai niente. Fa schifo crescere, perché ci si perde per strada, ma è bellissimo quando capisci che non serve stare con tutti. Fa schifo crescere, perché si ride meno, ma è bellissimo quando capisci che si può essere felici anche da tristi. Fa schifo crescere, perché l'estate dura poco, ma è bellissimo quando capisci che è meglio l'inverno. Fa schifo crescere, perché si va a letto prima, ma è bellissimo quando capisci la mattina. Fa schifo crescere, perché a nessuno frega niente, ma è bellissimo che a te invece frega e quindi lo fai comunque. Fa schifo crescere, perché hai paura di piangere, ma è bellissimo quando ci riesci. Fa schifo crescere, perché non si gioca, ma è bellissimo quando non è vero. Fa schifo crescere, perché si esce a camminare, ma è bellissimo pentirsene. Fa schifo crescere, perché ci si manca, nel senso che non ci si trova, ma è bellissimo quando capisci che l'importante è fallire. Fa schifo crescere, perché poi si muore, ma è bellissimo che non succeda al contrario. Sai che fregatura altrimenti. Insomma, fa schifo crescere, non c'è alcun dubbio su questo. La crescita è cambiamento, e il cambiamento è una gran fatica. Mica è scemo chi non vuole farlo, è soltanto poco furbo. Poco furbo perché vivere aggrappati al passato, come fanno gli eterni Peter Pan che dici tu Alice, impedisce di prendere quello che c'è da prendere in ogni fase della vita, nel bene e nel male. È poco furbo perché per illuderti di poter rivivere qualcosa che hai già vissuto, ti perdi tutto il resto che c'è ancora da vivere. So che potrebbe risultare un discorso esageratamente ottimista, motivazionale e quindi vacuo, come tutti i discorsi esageratamente ottimisti e motivazionali. Pure io sono convinto che tutta la prima parte della vita sia destinata ad essere ricordata come la parte che ti mancherà per sempre, ineguagliabile per quanto era confortevole e spensierata. Ma sono altrettanto convinto che ci siano molteplici vite nella stessa vita, che esistano forme di morte riscattabile dalle quali deriva una possibilità di rinascita. Si può scegliere di non crescere, si può scegliere di fare gli eterni Peter Pan, ma a mio avviso non conviene. Molto meglio godersi la nostalgia, quella dolcissima e infame sensazione di momenti che non torneranno mai. Siate liberi, siate nostalgici.